Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Grazie Presidente, intervengo in quest'Aula per esprimere nuovamente a nome di tutto il Partito Democratico la nostra solidarietà e il nostro sostegno al Presidente della Repubblica.
E questo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è l'applauso e l'intervento innanzitutto di Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico, oggi in Parlamento, in solidarietà al Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto un nuovo attacco dopo quello di 3 giorni fa da parte di Mosca, quando ha fatto questa lectio magistralis a Marsiglia. Aveva praticamente paragonato l'attacco della Russia all'Ucraina e quello che adesso intende fare nei cosiddetti negoziati al Terzo Reich. Dalla Russia era stato attaccato dicendo che erano parole blasfeme. Oggi la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha detto che le parole di Mattarella non possono rimanere senza conseguenze, quindi c'è stato appunto un intervento bipartisan da parte insomma di tutto l'arco parlamentare in solidarietà a Mattarella, e c'è stata questa ovazione dopo l'intervento appunto di Chiara Braga del PD. Ne torneremo a parlare da un punto di vista anche dell'Italia, anche perché, e poi soprattutto ci concentreremo sul vertice che c'è stato oggi, chiamato un po' d'urgenza da Macron a Parigi, tra alcuni dei leader più importanti dell'Unione Europea, per capire come trovare la giusta collocazione, una collocazione al tavolo dei negoziati per la guerra russa contro l'Ucraina, visto che Trump ha intenzione per il momento di trattare solo tra Stati Uniti e Russia e semmai l'Ucraina. Ne parleremo, cercheremo di capire anche che cosa è emerso da questo vertice d'urgenza con le varie posizioni differenti. E poi ci occuperemo anche, fra le altre cose, della salute del Papa. Ci sono un po' tutti i media internazionali del mondo che ne parlano con preoccupazione. Per il momento l'ultima notizia è che non ha la febbre, che le condizioni sono stazionarie. Per i vostri commenti sulle notizie e sugli approfondimenti, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per WhatsApp, messaggi scritti non audio, al 349-238-6666. Però partiamo come sempre con la sintesi della giornata. Il vertice a Parigi sull'Ucraina. Il cancelliere tedesco Scholz dice: è inappropriato parlare ora dell'invio di truppe. Il primo ministro polacco Tusk sottolinea: nessuna decisione senza il sì di Kiev. Zelensky chiede intanto all'Unione Europea di nominare un rappresentante per i negoziati di pace. Domani a Riyadh il tavolo tra Stati Uniti e Russia. Ancora un attacco di Mosca contro Mattarella, ovazione di solidarietà oggi in Parlamento per il Presidente della Repubblica, e le opposizioni chiedono che Meloni chiarisca da che parte sta il governo. Le motivazioni dei giudici per l'ergastolo in Pagnatiello: premeditò l'omicidio di Giulia Tramontano per quasi 6 mesi. La preoccupazione per la salute di Papa Francesco sui media di tutto il mondo. L'ultimo bollettino dice: condizioni stazionarie, non ha la febbre, la degenza non sarà breve. Partiamo quindi da questa conferenza di Parigi sull'Ucraina, un vertice informale dove l'Europa si è riunita per puntare a un posto al tavolo annunciato da Trump e Putin sull'Ucraina. Un confronto c'è stato anche sull'ipotesi di inviare dei soldati. Londra apre a questa ipotesi, però Germania e Polonia frenano. La Presidente del Consiglio Meloni al vertice è arrivata coi dubbi sulla strategia dell'Unione. Prima dell'inizio il Presidente Macron ha sentito il Presidente americano Trump. Il Primo Ministro polacco Tusk chiede un aumento delle spese militari da parte dell'Unione Europea. Kiev invita intanto a nominare un rappresentante europeo per i negoziati di pace. Domani a Riyadh ci saranno i primi negoziati tra Stati Uniti e Russia dall'inizio della guerra, e il ministro degli esteri russo Lavrov chiude alla presenza dell'Unione Europea al tavolo. Poi, come vi dicevo, ne parleremo nel corso di questa puntata. Intanto Zelensky fa sapere: non accetteremo l'esito di trattative bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Lo dice alla vigilia appunto dei colloqui ospitati a Riyadh fra le delegazioni delle due ex superpotenze della guerra fredda. Non sono ancora negoziati, però, puntualizza Washington. E quanto sta accadendo sulla questione ucraina ha riflessi anche sulla politica italiana.
Giorgia Meloni arriva a Parigi dubbiosa sul formato del vertice informale ristretto convocato da Emmanuel Macron per discutere di Ucraina, escludendo alcuni paesi come ad esempio i Baltici e la Finlandia che confinano con la Russia. La Presidente del Consiglio, secondo indiscrezioni riportate da alcuni giornali, avrebbe infatti considerato più corretto dare una risposta agli americani da parte di Bruxelles con un Consiglio europeo straordinario. Giorgia Meloni si muove con prudenza, tante le variabili da considerare, dal rapporto con Donald Trump alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina se si arriverà al cessate il fuoco e alla pace. A Roma, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e PD chiedono a Giorgia Meloni di riferire in aula su quanto sta accadendo sull'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, è critico sul vertice di Parigi perché, dice, l'Europa è stata già scavalcata.
Non contiamo nulla, non avevamo una strategia, solo l'escalation militare. Abbiamo inseguita per questi anni con i risultati che abbiamo sotto gli occhi.
Il Partito Democratico invita Meloni ad abbandonare le sirene trampiane e a collocare l'Italia nel campo europeista dove, sottolinea una nota, pace, democrazia e sicurezza sono valori irrinunciabili. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E come avete sentito all'inizio, un'ovazione per il Presidente della Repubblica Mattarella c'è stato alla Camera dopo appunto questo nuovo attacco nei confronti del Presidente da parte di Mosca. Adesso spostiamoci sul fronte medio orientale con il cessate il fuoco continuamente messo alla prova. Giovedì saranno consegnati i corpi di 5 ostaggi a Israele, che rilancia e chiede che sabato vengano rilasciati 6 ostaggi vivi invece che 3, come concordato precedentemente.
Israele rilancia e chiede ad Hamas il rilascio di 6 ostaggi vivi sabato prossimo invece dei 3 previsti dall'accordo. Si tratta degli ultimi 6 ostaggi ancora in vita della lista dei 33 che devono essere liberati nella prima fase. Hamas non ha ancora risposto, ma ha comunicato precedentemente che consegnerà a Israele i corpi di 5 ostaggi senza vita giovedì questo. Il ministro israeliano delle finanze Smotrich, esponente dell'ultradestra, ha fatto sapere che chiederà durante la riunione del governo che si voti sull'attuazione del piano di conquista di Gaza del presidente Trump. Per il ministro, Israele deve annettere la striscia di Gaza settentrionale. Sul fronte libanese c'è stato un ultimatum del presidente libanese Joseph Aoun, che ha chiesto a Israele un ritiro totale dal Libano. Altrimenti, ha detto, Beirut procederà per via diplomatica perché il paese non può più tollerare un nuovo conflitto. Nel pomeriggio Israele aveva annunciato che rimarrà in Libano in 5 punti strategici che controllano le comunità del Libano meridionale e le comunità al confine. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora la salute del Papa. Papa Francesco dovrà restare in ospedale più del previsto, le sue condizioni non sono migliorate ed è stato anzi necessario cambiare terapie. Cancellati i prossimi impegni anche giubilari, l'ultimo bollettino praticamente di poco meno di un'ora fa, che dice che il Papa non ha febbre, in questo momento le condizioni sono stazionali, poi ne parleremo nel corso di Effetto Notte. Ora il tema dei migranti, aumentare i rimpatri dei migranti irregolari. Questa è l'indicazione rivolta dal Viminale ai prefetti e ai questori riuniti oggi a Roma. A intervenire anche la Presidente del Consiglio Meloni, che chiede alla Corte di Giustizia Europea di fare chiarezza sui paesi considerati sicuri.
Il governo è determinato a portare avanti il protocollo con l'Albania. Giorgia Meloni lo ribadisce anche intervenendo alla conferenza dei prefetti e dei questori. Dopo lo stop dei giudici al trattenimento dei migranti nel centro di Gjader, la Premier va in pressing sulla Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi a fine mese sulla questione dei paesi considerati sicuri. La Germania, aggiunge Meloni, rimpatria gli irregolari in Afghanistan senza che dai giudici tedeschi questo sia considerato in contrasto con le norme europee.
L'auspicio è che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea scongiuri il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio, non solo dell'Italia chiaramente, ma di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
L'indicazione del Viminale a prefetti e questori è quella di aumentare i rimpatri. Nel 2024 ne sono stati effettuati poco più di 5.400, il 14% in più rispetto all'anno prima. Gli arrivi sono stati invece 66.300, un dato in calo del 60%, fa sapere il ministro dell'Interno Piantedosi, Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma.
Il saldo della bilancia commerciale è fortemente migliorato, l'export è in lieve calo, ma positivo al netto dell'energia. Coi dati di dicembre, l'Istat fa il punto sull'anno, che complessivamente registra una lieve flessione in valore delle esportazioni, meno 0,4% rispetto al 2023, che era rimasto stazionario. Ma se si escludono i prodotti energetici, l'export risulta in lieve crescita. L'avanzo commerciale al netto degli energetici è il più alto dal 1993. E nella prima giornata del collocamento il nuovo BTP più ha raccolto oltre 5,6 miliardi di euro. L'emissione, rivolta unicamente ai piccoli risparmiatori, verrà offerta sino alle ore 13 del 21 febbraio. Ora la cronaca, le motivazioni dei giudici della Corte d'Assise per la condanna all'ergastolo di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano.
Nella mente di Alessandro Impagnatiello l'intenzione di uccidere Giulia Tramontano maturò già 6 mesi prima dell'omicidio. Iniziò a balenare dopo che la compagna 29enne gli rivelò di essere incinta. Lo dimostrano le sue ricerche in internet. Veleno per topi digitò, veleno che iniziò a somministrare a Giulia. Giulia, che per mesi aveva accusato disturbi gastrici, come racconterà la madre agli inquirenti. Contemporaneamente l'ex barman iniziò una relazione parallela con un'altra donna che, una volta scoperta la doppia vita del suo compagno, Giulia Tramontano andò ad incontrare. A quel punto, consapevole che il suo castello di bugie era crollato, per eliminare la sua compagna, il 27 maggio del 2023 a Senago, Interland milanese, Impagnatiello passò dal veleno per topi alle coltellate. 37, mosso da un odio distruttivo, agito con efferatezza e particolare disvalore, scrivono i giudici nelle motivazioni della condanna all'ergastolo emessa lo scorso novembre. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito di violenza contro le donne, un uomo già condannato 2 volte a 1 anno e 5 mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari e conviventi e poi a 1 anno e 2 mesi di reclusione per atti persecutori e interferenze illecite nella vita privata è tornato a perseguitare l'ex compagna. In entrambi i casi era riuscito a evitare il carcere, mentre la sospensione condizionale della pena era risultata dalla partecipazione a specifici percorsi di recupero. Nonostante le condanne ricevute di recente, la donna continuava a essere perseguitata dall'uomo attraverso minacce, insulti, pedinamenti che le hanno provocato uno stato d'ansia quotidiano. Quindi, rintracciato dai carabinieri, il 36enne è stato nuovamente arrestato e condannato agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta del pubblico ministero. Resterà effettivamente a casa domiciliari? Il braccialetto funzionerà? Tutte domande che speriamo poi non si concludano nel solito modo. Omicidio colposo, questa è l'accusa ipotizzata nei confronti del papà della piccola Giulia, la bimba di 9 mesi morta nella notte tra sabato e domenica ad Acerra, in provincia di Napoli, aggredita dal pitbull di famiglia mentre dormiva sul letto dei propri genitori. Al giovane padre è contestata l'omessa custodia e vigilanza del pitbull in suo possesso mentre era impegnato ad accudire la piccola. Un atto dovuto si apprende dopo che la procura di Nola ha aperto un fascicolo sulla morte della piccola e disposto l'autopsia. E c'è un aggiornamento, sempre per la cronaca, di pochi istanti fa è stato rintracciato dalla polizia Raffaele Mascia, l'uomo accusato di aver ucciso in una panetteria di Piazza Gambara a Milano Ivan Disarra e di aver ferito in modo grave un altro cittadino ucraino. La posizione del figlio 21enne del titolare della panetteria è ora al vaglio di investigatori e inquirenti. Cinema Conclave, il thriller vaticano di Edward Berger sull'elezione di un nuovo papa, ha vinto ieri ai BAFTA di Londra, sono praticamente gli Oscar britannici, come miglior film nell'ultimo colpo di scena di una stagione dei premi 2025 sempre più caotica, con Ralph Fiennes protagonista, Isabella Rossellini, Stanley Tucci comprimari. Conclave era arrivato in testa ai premi del cinema britannico con 11 nomination, ne ha 24, alla pari con The Brutalist, a cui sono andate le statuette per il miglior attore Adam Brody, per la migliore regia Brady Corbett. Snobbate totalmente le 6 candidature di A Complete Unknown di James Mangold con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan, la migliore attrice è risultata Mikey Madsen di Anora contro Demi Moore di The Substance, che sembrava la favorita. Kieran Culkin, Real Payne e Zoe Soldana e Emilia Perez si sono imposti come migliori non protagonisti, unici punti fermi che li vede quasi certamente in testa nella corsa verso la notte delle stelle.
Sta voce të shetin ta notata, mentre ta strigne o sposa tua vicina.
Dal prossimo 21 febbraio i napoletani, gli appassionati della canzone napoletana, potranno visitare la casa dove è cresciuto e dove ha vissuto il maestro Roberto Murolo. La casa Museo Murolo, denominata MU, si trova in via Cimarosa 25 nel quartiere Vomero, e con la sua apertura si restituisce alla città un pezzo fondamentale della sua storia culturale e musicale.
Non è chi vicino l'astra per
questa casa museo non è solo un riconoscimento a un grande artista quale Roberto Murolo, ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Credo che l'ultimo festival di Sanremo abbia dimostrato, dice, che la canzone napoletana, oltre che essere un grandissimo patrimonio storico per l'Italia, è ancora viva, si sa aggiornare e sa seguire i tempi. È sicuramente la realtà più creativa d'Italia e Roberto Murolo è stato uno dei più grandi interpreti di questo patrimonio straordinario. Il comune offrirà il massimo sostegno a questa bellissima iniziativa, dice il sindaco, che contribuisce a custodire il patrimonio storico e culturale della nostra città. Bene, e su queste note ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia. Tra pochissimo poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, Roberto Giordano con voi per raccontarvele prima in sintesi e poi approfondirne alcune con gli ospiti, poi gli aggiornamenti in diretta. Proprio di aggiornamenti in diretta, una notizia di pochi istanti fa battuta dalle agenzie: incidente all'aeroporto di Toronto in Canada, dove un volo Delta proveniente da Minneapolis si è capovolto durante l'atterraggio, lo riportano i media americani. Per il momento questo è l'unico aggiornamento, poi naturalmente tutto quello che arriverà ve lo racconterò. Per i vostri messaggi, commenti, riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp per messaggi scritti al 349-238-6666. Partiamo dai negoziati sulla guerra russa contro l'Ucraina. Sapete che c'è stato in questi giorni, dopo l'insediamento di Trump, ma in particolare proprio negli ultimissimi giorni, un'accelerazione da parte degli Stati Uniti, dell'amministrazione di Donald Trump, per arrivare a dei negoziati di pace. Abbiamo raccontato la scorsa settimana però che Trump ha chiamato prima di tutto Putin, quindi l'aggressore, ha parlato con lui un'ora e mezzo, poi dopo, soltanto dopo, ha avuto anche una telefonata più breve col presidente ucraino Zelensky, e c'è stata questa forte accelerazione perché domani a Riyadh ci saranno le delegazioni americane e russe per cominciare con i primi negoziati. Zelensky ha fatto sapere che nulla sarà accettato di queste possibili trattative se non c'è la presenza, giustamente, dell'Ucraina al tavolo dei negoziati, e anche ha avvertito Zelensky se non sarà presente l'Europa. E l'Europa si è riunita oggi per volere del presidente Macron in un vertice informale, un po' d'urgenza. In realtà è stato, gli inviti sono stati diretti a 11 stati, quindi non a tutti, un vertice un po', più ridotto, con 11 stati e anche la presenza della NATO. Infatti c'era il segretario generale della NATO Rutte, così come anche la presidente della Commissione Europea von der Leyen. È un vertice voluto da Macron per cercare, appunto, vista questa accelerazione di Trump, di puntare alla presenza anche dell'Unione Europea al tavolo di questi negoziati, sia ovviamente per non rischiare l'irrilevanza, dopo che moltissimi aiuti sono stati dati all'Ucraina da parte dell'Unione Europea in questi tre anni, sia da un punto di vista di aiuti umanitari, finanziari e militari, e poi anche perché diventa una questione di sicurezza. Ma ci spiega meglio il nostro Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi. Ciao Danilo.
Buonasera, buonasera a voi.
Ciao Danilo. Vedevo poco fa anche le conclusioni, per esempio, di Ursula von der Leyen, che ha detto oggi a Parigi: abbiamo ribadito che l'Ucraina merita la pace attraverso la forza, una pace rispettosa della sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale, con forti garanzie di sicurezza. L'Europa, ha detto von der Leyen, si fa carico della sua intera quota di assistenza militare all'Ucraina, allo stesso tempo abbiamo bisogno di un rafforzamento della difesa in Europa. Si è parlato anche di questo. Prego Danilo, raccontaci meglio tu.
Sì, una riunione, ricordo informale, quella voluta dal presidente Emmanuel Macron, organizzata in fretta e furia dopo la conferenza sulla sicurezza di Monaco, durante la quale l'amministrazione Trump aveva espresso la possibilità di lasciare l'Unione Europea fuori dalle trattative di pace. Un primo passo, sicuramente le divergenze tra i paesi convocati al tavolo di oggi restano, ma c'è sicuramente la volontà di accelerare, uso questo termine che è stato più volte impiegato anche dall'Eliseo per annunciare questa riunione, accelerare sì sul dossier dell'Ucraina, ma accelerare anche su una maggiore integrazione dell'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda i dossier della difesa e della sicurezza. Per il resto non c'è stato un comunicato ufficiale finale, perché ricordo si tratta di una riunione informale. Ci sono state però tante dichiarazioni, non quella della Premier Giorgia Meloni, ma dichiarazione degli altri partecipanti, che hanno più o meno tutti condiviso il concetto di entrare in una nuova fase con gli Stati Uniti, quindi aprire un nuovo tipo di relazioni che includono ovviamente una maggiore autonomia e indipendenza da parte dei 27.
Tra l'altro, Danilo, c'è stata anche l'ipotesi di poter mandare dei soldati per una azione di peacekeeping, no? in Ucraina. Subito Londra molto aperta su questa ipotesi, mentre mi pare che abbiano decisamente frenato la Germania col cancelliere Scholz e la Polonia col primo ministro Tusk.
Sì, questa era stata una un'idea avanzata da Starmer in un'intervista al Daily Telegraph pubblicata proprio poche ore prima dell'inizio della riunione, ma insomma ricordo che anche il presidente Macron un anno fa esatto, nel febbraio del 2024, aveva avanzato l'idea di mandare truppe al fronte ucraino, ma su questo dossier forse è il dossier che più divide i paesi europei.
Danilo, vedevo anche le dichiarazioni di Rutte, segretario generale della NATO, vediamo se lo riprendo. Quello qui dice: pronti e disponibili, questa è la mia opinione sull'incontro di oggi a Parigi. Ognuno trae le sue conclusioni. Dice: l'Europa è pronta e disposta a farsi avanti, a fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina, è pronta e disposta a investire molto di più nella nostra sicurezza. E oggi però proprio Zelensky aveva detto: l'Europa, il presidente ucraino, non può darci garanzie per la sicurezza. Lui ovviamente punta a tenere insieme Stati Uniti da una parte e Europa dall'altra, proprio per il suo timore che l'Europa non possa garantirgli questa sicurezza.
Sì, beh, qui sì, come dicevo, tema difesa e sicurezza è stato il secondo grande tema di questa della riunione di oggi, ma c'è stata anche una convergenza, forse convergenza è una parola un po' troppo forte, ma c'è una sintonia da parte di molti sulla necessità, sull'importanza di aumentare le spese della difesa in Europa. Su questo punto in particolare il premier polacco Donald Tusk ha detto che chiederà immediatamente di rafforzare le capacità dell'Unione Europea in questo settore. Sono più o meno la stessa linea del presidente Macron, che fin dal primo giorno del suo mandato insiste sull'importanza di una maggiore integrazione poi della difesa europea.
Certo, ed è argomento annoso questo che appunto si dibatte da anni relativamente all'Unione Europea. Grazie al nostro Danilo Ceccarelli da Parigi, grazie molte, buona serata. Ciao Danilo. Intanto vedo che il primo ministro Starmer a sua volta nelle conclusioni di questo vertice informale a Parigi ha detto, il primo ministro britannico, sull'Ucraina si gioca l'esistenza dell'Europa, dice, una questione esistenziale per l'Europa intera in quanto continente. Un ascoltatore al 349-238-6666 dice si può giocare al peacekeeping con la Somalia ma non con la Russia. Insomma, intanto queste sono delle ipotesi che si fanno. Però adesso cambiamo anche angolazione.
Ukraine will never accept deals made behind our backs without our involvement.
Ecco, quello che vi citavo poco fa, la dichiarazione di Zelensky che ribadisce, il presidente ucraino, non riconosceremo nessun tipo di accordo, nessun tipo di trattativa senza la presenza di Kiev. In questi giorni aveva parlato anche proprio della necessità della presenza dell'Europa. Ma intanto ci colleghiamo con il corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, il nostro Marco Valsania. Caro Marco, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora Marco, domani, ecco perché c'è stata questa accelerazione, appunto questo termine molto usato nelle ultime ore da parte di Macron, di voler convocare un vertice d'urgenza informale con i principali leader dell'Unione Europea per decidere insomma una linea unitaria possibilmente. Poi dopo parleremo con la nostra Barbara Fiammeri del punto di vista dell'Italia. Però domani c'è appunto, ecco perché l'accelerazione, questo incontro a Riyadh in Arabia Saudita della delegazione americana con quella russa per cominciare queste possibili trattative, anche se vedevo che una precisazione è che in realtà secondo i rappresentanti di queste delegazioni domani non sarà l'Ucraina al centro, ma si parlerà del rilancio anche operativo delle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti. È così?
Ma sì, è difficile sapere quale sarà l'agenda concreta poi che emergerà dal colloquio, ma la sostanza dietro le quinte è che questo comunque è il primo approccio formale o informale che sia, ma all'elefante nella stanza, alla guerra in Ucraina.
Certo.
E quindi questo incontro, per come è stato presentato, per come ci ha lavorato l'amministrazione Trump, rappresenta una chiara rottura rispetto al passato, appunto. Un chiaro passaggio a un negoziato comunque diretto con la Russia degli Stati Uniti, separatamente sganciato dagli alleati europei e dall'Ucraina. Zelensky pare che si recherà a sua volta a Riyadh nei prossimi giorni, però ci saranno tutta una serie di doppie tracce o triple tracce del negoziato, insomma, quindi accanto a questi incontri Russia-Stati Uniti ci sarà forse appunto un incontro tra esponenti americani e Zelensky, comunque per tenerlo in qualche modo forse informato, insomma, ma ancora la situazione è molto fluida e rimane sicuramente, le prossime ore potrebbero rivelarsi molto significative per capire quale sia davvero il possibile esito di questo tipo di approccio, di questo negoziato, cioè se ci sia davvero una traccia a questo punto negoziale Stati Uniti e Russia, se possa prendere davvero corpo o meno, e in che modo gli Stati Uniti, l'amministrazione Trump si rapporterà con l'Ucraina e con gli alleati europei, con la NATO. Gli scenari sono molteplici, insomma, su tutte le preoccupazioni appunto di sicurezza, di possibili garanzie da una parte e dall'altra per la Russia, per l'Ucraina, che possano dare corpo a un accordo, ma appunto le prossime ore forse ci diranno di più. E accanto a tutti gli altri temi che ci sono pure, anche Gaza è stata al centro oggi dei primi colloqui tra Rubio, il segretario di Stato americano, e la sua controparte saudita, con l'amministrazione che spinge per delle opzioni da parte dell'Arabia Saudita sul futuro di Gaza.
Oh, mi chiedeva un ascoltatore, dice sì, no, capisco tutto, ma Erdogan, presidente turco, che fino a poco fa sembrava uno dei principali mediatori, che fine ha fatto? Beh, lo aggiorno questo ascoltatore, ovviamente tutte le altre ascoltatrici e ascoltatori, che Zelensky è arrivato proprio questa sera in Turchia per incontrare Erdogan, che quindi continua a avere, magari diciamo, più così più arretrato rispetto a Stati Uniti, rispetto all'Unione Europea, eccetera, comunque evidentemente un suo ruolo. Marco, comunque
sì, sicuramente non è a caso, non è a caso che diciamo che si svolga a Riyadh questo incontro, perché comunque Turchia, Arabia Saudita, Qatar hanno svolto un ruolo di mediazione con la Russia anche sulla questione ucraina. L'Arabia Saudita è stata cruciale per la liberazione del prigioniero americano ultimo, di cui Trump poi ha vantato il successo, ma in realtà Riyadh è stata cruciale nel negoziare il rilascio.
Comunque, al momento, appunto, domani si incontrano delegazioni americane e russe, non ancora Trump e Putin, che però Trump ha detto che presto lo incontrerà il presidente russo, no Marco?
E forse proprio a Riyadh, esatto, è una delle possibilità. ci aggiornerai
in merito. Allora, grazie a Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao Marco. Ci prendiamo come al solito una pausa di riflessione a questo punto. Voi potete continuare a scrivere i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, che è il numero per messaggi WhatsApp scritti. Un altro ascoltatore, Sergio, dice: insomma, un'Europa che si riunisce e come al solito fa solo chiacchiere ma niente di costruttivo. Intanto, diciamo, dovuto fare questo incontro d'urgenza per cominciare, insomma, a prendere un po' le misure della situazione, visto che Trump va avanti per la sua strada e potrebbe, appunto, per il momento ha detto che non vuole l'Europa al tavolo, seppure l'Europa finora, appunto, abbia avuto un ruolo molto importante negli aiuti a Kiev. Comunque, per il momento, appunto, ci fermiamo qui, ma torno ratta con la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che voi possiate fare a quest'ora per essere costantemente informati, soprattutto a fine giornata, tutto quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, e poi chiarimenti insieme agli ospiti di alcuni argomenti magari un po' più complessi, più articolati. Allora, abbiamo parlato finora del vertice informale che c'è stato a Parigi, voluto da Macron tra i principali leader europei e il segretario generale della NATO Rutte, per cercare di gestire questo momento particolare di accelerazione da parte degli Stati Uniti per i negoziati sull'Ucraina, visto che domani ci sarà un incontro a Riyadh tra la delegazione americana e quella russa, americani che però al momento hanno escluso che ci possa essere al tavolo delle trattative anche l'Unione Europea, ed è per questo che appunto oggi si sono riuniti in numero ristretto questi leader europei. Ne abbiamo detto quali sono state per il momento le conclusioni, e poco fa il portavoce, il consigliere di Zelensky, Podolyak, ha detto che la presenza dell'Europa ai negoziati è assolutamente imprescindibile.
Grazie Presidente, intervengo in quest'Aula per esprimere nuovamente a nome di tutto il Partito Democratico la nostra solidarietà e il nostro sostegno al Presidente della Repubblica.
E ve l'ho fatta sentire all'inizio, Chiara Braga, capogruppo alla Camera del Partito Democratico, che ha espresso solidarietà a Mattarella. Presidente Mattarella, in Parlamento oggi ovazione per il Presidente, perché è stato attaccato per la seconda volta in diversi giorni a questa parte da Mosca, perché aveva in una lectio magistralis nei giorni scorsi a Marsiglia paragonato quello che sta facendo Putin con l'Ucraina al Terzo Reich. Già la portavoce del ministro degli esteri russo Zakharova aveva detto che erano parole blasfeme contro la Russia nei giorni scorsi, oggi è tornata ad attaccarlo dicendo queste parole non potranno rimanere senza conseguenze, quindi pare una minaccia neanche tanto velata. Nei giorni scorsi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva espresso il suo sdegno, diceva: in questo modo insulta tutta l'Italia. Però le opposizioni oggi chiedono che Giorgia Meloni prenda, diciamo, a livello di governo un'iniziativa formale nei confronti della Russia. Saluto la nostra esimia commentatrice politica Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera.
Buonasera a tutti.
Barbara, allora c'è stato sdegno bipartisan, espressa solidarietà appunto da parte di opposizione e maggioranza, con il distinguo però per esempio del Movimento 5 Stelle. Oggi Ricciardi ha detto: esprimiamo anche noi la nostra solidarietà a Mattarella, è inaudito questo attacco, però dice, questo è Ricciardi 2, ma le parole di Mattarella giustificano. Sentiamo che cosa ha detto.
Detto questo, ci dispiace però che il passaggio che ha fatto il Presidente, che sicuramente è stato male interpretato, perché andando a leggere tutto il discorso era sicuramente più articolato rispetto alla semplificazione che è stata fatta, però quel passaggio che noi non avremo fatto, perché dà la leva alla narrazione che da due anni si sta facendo, da più di due anni si sta facendo in questo paese e in Europa, che giustifica il continuo invio di armi per continuare una guerra che ora si rendono tutti conto che dovrà arrivare a una trattativa. Questo è il punto.
Gli ha risposto Bignami di Fratelli d'Italia.
Presidente, la ringrazio perché rende più semplice il mio intervento nell'associarsi alla solidarietà nei confronti del Presidente Mattarella e anche i maldestri tentativi di qualcuno di aprire anche su questo una distinzione che non ha ragione d'essere, perché ci sarà tempo e modo di poter discutere se la trattativa di pace si aprirà grazie magari all'invio delle brigate del reddito di cittadinanza o grazie al fatto che qualcuno è stato al fianco dell'Ucraina. Magari potevamo andare le brigate al reddito di cittadinanza. Chissà,
collega,
cosa succedeva.
Collega, anche lei.
Oh, insomma, Barbara, quindi diciamo distinguo del Movimento 5 Stelle, attaccato appunto da un esponente di Fratelli d'Italia sulla questione della solidarietà, che dice deve essere unanime nei confronti di Mattarella e così sostegno all'Ucraina. Sappiamo che il Movimento 5 Stelle si è sempre, no, detto contrario all'invio di armi, all'aiuto nei confronti dell'Ucraina. Ora però un po' tutte le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di dire chiaramente da che parte sta. Oggi sappiamo che Giorgia Meloni era presente tra i leader chiamati, invitati da Macron a questo vertice informale a Parigi, però lei con molti dubbi, perché ha detto non vedo praticamente, insomma, l'utilità di un gruppo ristretto, la sede naturale di questo incontro doveva essere a Bruxelles con tutti i 27, dobbiamo coinvolgere tutti e non deve essere un gruppo anti-Trump, ma dobbiamo collaborare.
Sì, ha detto esattamente questo, perché chiaramente si trova in una posizione scomoda, perché da un lato deve, come dire, non può non stare con i principali paesi europei, non se lo può permettere, l'Italia non è l'Ungheria, e dall'altra parte perché comunque vuole mantenere assolutamente un rapporto solido con la nuova amministrazione statunitense, che in questo momento, come dire, tira legnate sull'Europa, sull'Unione Europea, e insomma al momento mai si era assistito a uno scontro così duro, cioè come stiamo vedendo in queste settimane. Quindi lei sta tentando di portare avanti questo ruolo da puntiere che abbiamo tutti un po' descritto, no? All'indomani delle elezioni di Trump, poi quando lei è andata appunto in Florida e dopo in occasione dell'incoronazione di Trump. Detto questo, però insomma il presidente statunitense e i suoi delegati vediamo che si muovono come elefanti tra la cristalleria, quindi. Poi lei continua a dire che questo è il suo modo di negoziare, però di fatto insomma presentarsi alla trattativa dopo una telefonata di un'ora e mezza con Putin dicendo che l'Europa al tavolo non ci deve essere, neanche Zelensky, che come dire è una vittima di quello, l'Ucraina non è una vittima, non ha mai parlato di invasione dell'Ucraina Trump da quando è entrato alla Casa Bianca, cioè non ha mai parlato di un'aggressione della Russia, perché
ha parlato di una
stato.
Guerra tra Russia e Ucraina, insomma.
Sì, come questo. Se fossero due contendenti
alla
rispetto
pari.
A un terzo.
Barbara, senti, torna di nuovo Marina Berlusconi, figlia appunto di Silvio Berlusconi, un po' diciamo ad agitare le acque, non so se proprio così, della maggioranza e del governo, perché ha fatto i complimenti in questa intervista al Foglio all'attività di Giorgia Meloni, però ha detto che per come si sta comportando Trump, dice, non bisogna assolutamente demonizzarlo, però ha degli atteggiamenti un po' da bullismo. Poi è ritornata sui diritti civili, ha detto sono assolutamente d'accordo per il matrimonio tra le persone dello stesso sesso, sono per il fine vita, eccetera, eccetera. No? Quindi di nuovo c'è stato un po' di agitazione, oddio, a che messaggi sta lanciando? Che vuole entrare in politica, sta facendo, non so, dicendo a Forza Italia, guarda che... secondo te come da interpretare questa nuova uscita di Marina Berlusconi e anche su Trump?
Beh. Diciamo che qualche sospetto legittimo lo fa sorgere, no? Il fatto che si sia esposta su temi, insomma, non è che ha parlato di editoria, parlato anche di editoria, ma non solo di questo, ha parlato di temi strettamente politici, anche di una presa di posizione molto forte anche rispetto agli Stati Uniti, a Trump. Quindi, insomma... un po' un controcanto?
Qualcuno la vede già come la possibile leader di una destra liberale in Italia, però per il momento lei nega che abbia interessi di scendere in campo, come diceva suo padre. Va bene, cara Barbara Fiammeri, so che devi chiudere la pagina politica del Sole 24 Ore, ti lascio lavorare, va bene?
Arrivederci a tutti.
A presto, cara Barbara Fiammeri. Adesso i vostri messaggi, dice un ascoltatore. Caro Roberto, sono un assiduo di più e fedelissimo ascoltatore della tua trasmissione, ci mancherebbe, mi raccomando, non mancare mai se non hai la giustificazione. Chiede di Alberto Rioli perché non lo inviti, perché Alberto Rioli non è più vice direttore del Sole 24 Ore, si è mosso verso altri orizzonti e quindi, seppure rimane la grandissima stima, insomma, al momento non è possibile, insomma, si occupa di altro. E poi questo, vabbè, un altro messaggio. Adesso però c'è la viabilità e ci sentiamo subito dopo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre con voi, lasciamo per un po' adesso da parte appunto la questione delle trattative della guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina, dei passi dell'accelerazione degli Stati Uniti, dell'incontro domani a Riyadh delle delegazioni americana e russa, per ora fuori l'Europa e fuori anche l'Ucraina stessa. Abbiamo sentito le varie posizioni anche dell'Italia, anche del governo italiano, con la Presidente del Consiglio Meloni e i suoi dubbi sulla conferenza convocata d'urgenza oggi Macron a Parigi. E spostiamoci su tutto un altro tema, che è il tema della salute di Papa Francesco, perché l'abbiamo visto nei giorni scorsi, ha faticato, insomma, che poi dava da leggere l'obelia ai suoi collaboratori, diceva che aveva poco respiro, e adesso sappiamo che è ricoverato al Gemelli, e hanno detto che, insomma, la situazione sua è un po' complicata, dovrà rimanere diverso tempo in ospedale, non è stato precisato quanto, però l'ultimo bollettino è di stasera, che dice che non ha la febbre, la sua situazione è stazionaria. Chiediamo lumi alla nostra Katia Caramelli. Cara Katia.
Sì, buonasera, ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori.
Ciao Katia, diciamo sì, che un Roberta. Po' tutto il mondo, scusami, un po' tutti i media ho visto, no? Che esprimono ansia e preoccupazione dall'Australia all'India, dall'America Latina al Medio Oriente, insomma, personaggio non di poco conto.
Sì, diciamo che oggi la situazione è apparsa un po' più complicata rispetto a quella riferita dalla sala stampa nei giorni scorsi. Ricordiamo, Francesco è arrivato al Gemelli venerdì perché aveva una bronchite, difficoltà respiratorie che peraltro andavano avanti da giorni, lo hai detto anche tu, più volte aveva dovuto affidare la lettura di testi, no, ai collaboratori. Dunque si è deciso per il ricovero e per somministrare in ospedale una terapia. Oggi però che cosa è successo? Che la sala stampa vaticana ha chiarito, sulla base di una serie di esami che sono stati effettuati questi giorni, il quadro clinico, E pur parlandosi di situazione stazionaria, ha però parlato di un quadro complesso. Complesso perché il Papa è affetto da un'infezione che si definisce polimicrobica, cioè sono più agenti patogeni da combattere contemporaneamente alle vie respiratorie. Per cui i medici hanno dovuto modificare la terapia che gli veniva somministrata. E questo comporterà una degenza molto più lunga di quella ipotizzata al ricovero. Quando era stato ricoverato si era parlato al massimo di 5 giorni, ma domani saranno 5 giorni. Per cui una degenza sicuramente più lunga, una terapia più complessa da gestire, per cui sono già stati annullati i prossimi impegni, naturalmente l'udienza generale di mercoledì, ma anche la sua partecipazione al Giubileo dei Diaconi che era in programma per domenica. Ricordiamo che proprio il ricovero ha fatto sì che non partecipasse a un altro importante appuntamento giubilare, che era il Giubileo degli Artisti, e che oggi avrebbe previsto la sua visita a Cinecittà. Tra l'altro era una visita molto attesa perché unica, no? Era la prima volta di un Papa a Cinecittà, quindi un quadro sicuramente più complesso, anche perché parliamo di una persona di 88 anni che nel 2023 è stata ricoverata al Gemelli proprio per una polmonite, e da allora poi sono stati sempre più frequenti questi episodi respiratori. Al Papa peraltro manca anche una parte di polmone, aveva subito a 21 anni un intervento. E aggiungiamo i problemi che ha di deambulazione, in particolare il dolore al ginocchio, che per mesi lo ha sottoposto a cure cortisoniche, infatti
che abbassano le difese immunitarie, no? Questo potrebbe essere anche un'ipotesi.
Esatto, molti medici non escludono che sia avvenuto proprio quello. Comunque si parla di situazione stazionaria, anzi il portavoce Matteo Bruni ha anche detto che è di ottimo umore, no? È che ha anche lavorato stamattina, lo conosciamo, Papa Francesco.
È un combattente. Bene, Katia Caramelli, ti ringrazio, gli auguriamo ovviamente di riprendersi il prima possibile. Grazie,
certo,
Katia, e
certo, buona serata.
Ciao Katia. Convoco il nostro Enrico Pagliarini. Caro Enrico,
buonasera.
Ciao, ricordatevi tutti la sua trasmissione 2024, la tecnologia portata di mano, la domenica alle 14, al quale voglio chiedere allora questo annuncio di Elon Musk, l'uomo più potente tra i più potenti del mondo, il più ricco del mondo, sappiamo, braccio destro ormai di Trump, ha annunciato il lancio di Grok 3, che sarebbe la nuova versione dell'intelligenza artificiale sviluppata dalla sua azienda, e dice che è la più intelligente della Terra, sarà? Vabbè che lui, sì, insomma, di queste iperboli, vero? Sì, prego.
Lo dice Elon Musk, quindi bisogna sapere un po'.
Con le pinze, diciamo.
Sì, allora direi due cose. La prima è che nonostante ci siamo abituati ormai a degli annunci di Elon Musk che poi si sono vanificati in poco tempo, si sono nebulalizzati in poco tempo, allora questa volta, essendo molto circostanziato e con anche un orario preciso, cioè le ore 20 del orario del Pacifico, quindi ora della California, dovrebbe essere una presentazione vera, ufficiale, quindi è imminente. Fra poche ore saranno le 5 del mattino in Italia. E lui dice: presenteremo questa nuova versione dell'intelligenza artificiale generativa di X, perché la società che sviluppa questo si chiama XAI, quindi Artificial Intelligence, e Grok, così l'ha chiamata Elon Musk, è già presente in X, quindi la si può, a seconda del livello, se uno ha un abbonamento può fare praticamente tutto, se uno non ha l'abbonamento ha delle limitazioni. Questa che lui presenta, dice, sarà la più intelligente del mondo. È possibile, non è una cosa che è impossibile, perché stiamo assistendo ad una rincorsa molto veloce di modelli, quindi è molto plausibile che poi magari fra un mese qualcun altro ne lancia un'altra che sarà ancora più evoluta, intelligente, veloce. Poi sul concetto di intelligenza potremmo metterci a parlare ora, sai che ci sono alcuni scienziati che hanno detto abbiamo sbagliato chiamarla intelligenza artificiale, perché di fatto queste cose non sono intelligenti come lo sono gli umani.
Meno male.
Ci sono anche quelli che credono che fra qualche anno lo diventeranno, non lo so.
Beh, Per il momento evidentemente no, però caro Enrico, quindi noi aspettiamo che tu ti svegli alle 5 del mattino, che tu vada liscio, sì, fino a quell'ora, in modo che poi potrai subito prendere possesso di questa novità di Elon Musk.
Stavo pensando in effetti, sì, se o non andare a letto, ecco, o svegliarmi poco prima.
Effettivamente. Ma a te la scelta, guarda, non sto a darti, sì, indicazioni in questo senso. Invece indico ascoltatrici e ascoltatori che poi Enrico Pagliarini, come sempre, la domenica alle 14 lo potete trovare con 2024. Grazie Enrico Pagliarini. Ciao,
ciao a tutti, buona serata.
E per gli altri aggiornamenti, avete sulle varie notizie, tra poco.